carissimi, siamo qui per meditare sulla domenica, dunque la ventesima domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. Vangelo secondo Matteo. In quel tempo partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. Si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da uno spirito maligno. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri, e da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Allora, qua per capirci un po' di più, dobbiamo un po' contestualizzare e capire l'atteggiamento di Gesù. Questa volta. Il Vangelo inizia così: in quel tempo Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Prima di tutto vediamo che Gesù era sempre in movimento, instancabile nell'annunciare la buona novella. Di giorno capitava che assieme agli apostoli non avesse neppure il tempo di mangiare, tanta era la folla che accorreva per ascoltarlo. E di notte capitava che passava intere notti a pregare il Padre. Io mi sono chiesta, forse perché sapeva che il suo ministero sarebbe durato solo 3 anni scarsi, oppure perché lo zelo per la casa del padre lo divorava, probabilmente per entrambi i motivi. Certamente Gesù sapeva che il suo tempo sulla terra si sarebbe esaurito in pochi anni, ma è altrettanto certo che lo zelo per l'annuncio del regno lo divorava. Anche se in questo Vangelo vediamo una battuta d'arresto. Allora, prima di tutto, cosa fa Gesù in questo Vangelo? Gesù va all'estero. Tiro e Sidone era considerata una terra straniera, soprattutto una terra pagana. I cananei erano considerati pagani perché adoravano i Baal, cioè gli idoli. E anche molti ebrei sceglievano quella religione perché era più comoda, meno esigente e suscitavano così le ire dei profeti. Abbiamo visto Elia contro i Baal perché erano una minaccia alla purezza della fede in un solo Dio. Il credere in un solo Dio si chiama monoteismo e sono le tre religioni che credono in un solo Dio: l'ebraismo, il cattolicesimo, il cristianesimo e l'islam. Comunque, la resistenza dei cananei al monoteismo, che avevano molti dei, fu intensa. E, anzi, addirittura gli ebrei passavano al culto dei cananei. Ancora nel 601 a.C., nei luoghi sacri ebraici, si potevano trovare simboli cananei, albero sacro, fonte, specie di santuari megalitici. Erano forme di adorazione a questi idoli cananei. E il Deuteronomio condanna severamente, anzi impone la distruzione di questi simboli idolatrici, la distruzione di boschetti, santuari megalitici, eccetera. E quindi Gesù, andando a Tiro e a Sidone, va in questa zona pagana, oltre che all'estero, perché non era la Galilea quella. E comunque una zona pagana non appartenente a Israele. E c'era questa mentalità considerata, consolidata nei giudei, che questo territorio fosse pagano e Pare che Gesù fosse un po' tributario di questa mentalità giudaica, dalle risposte che vedremo. Ecco, adesso guardiamo un po' il fatto. Va lì e incontra questa cananea. Qui abbiamo diciamo così, un atteggiamento di Gesù insolito che non riusciamo a capire. Per 3 volte le dice apertamente che non era venuto per i pagani, era venuto per le pecore perdute di Israele, eh? Quindi la prima volta le risponde: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella non demorde, si prosta addirittura dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Guardate che chiamarlo Signore significa riconoscerlo Dio, eh? Che loro riconoscevano altri dei. E questa volta non è bene prendere il pane dai figli e darlo ai cagnolini. Questa non demorde. È vero, signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dai loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Notate qui che razza di guarigione ha fatto Gesù, una guarigione a distanza. La figlia non si sa dov'era, lì è la madre che implorava. Anche nella preghiera che diciamo noi tutti i giorni prima della comunione. Sapete, quello è il primo miracolo di guarigione che abbiamo nei Vangeli, quello del centurione che si avvicina per chiedergli la guarigione del servo malato. E vedendo quella fede straordinaria del centurione, Gesù, il centurione gli dice: non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di soltanto una parola e io sarò guarito. Noi in italiano l'abbiamo tradotto salvato, ma in francese ha mantenuto guarito, in inglese ha mantenuto guarito, perché quello è il Vangelo del centurione. Non sono degno che tu venga, ma di soltanto una parola e io sarò guarita. E qui la stessa cosa, assistiamo a una guarigione a distanza. Va, tua figlia è guarita. Lui bastava che non l'ha neanche pronunciata la parola, bastava che la pensasse nel suo cuore, avrà detto: esci, vattene, come faceva in presenza di indemoniati. E qui, comunque, qui mi è venuto da fare questa riflessione. Qui sembra di assistere a un dialogo di sordi. Gesù non ascolta la cananea, perché le risponde chiaramente di no, ma neanche la donna ascolta Gesù, che le dice senza mezzi termini di essere venuto solo per Israele e che non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini. Fulmine a ciel sereno, essere paragonato a un cagnolino. E questa non fa una piega, neanche un sussulto, e insiste imperterrita chiedendo di poter mangiare almeno le briciole riservate ai cagnolini. Ma guardate che umiltà, ma guardate questa donna, dobbiamo prendere esempio. E allora avviene l'incredibile: la donna, per niente offesa di essere stata paragonata ai cagnolini, continua ad insistere, tanto da suscitare addirittura l'ammirazione del Maestro Gesù, che non solo cambia idea, ma la loda apertamente. Donna, davvero grande la tua fede, ti sia fatto come desideri. E subito il miracolo avviene. Vi assicuro che leggendo questo brano mi è venuto da pensare: meno male che nessuno dei due diede retta a quel che diceva l'altro, perché Gesù non tiene conto della prima richiesta della donna, dice di no, e la cananea non tiene conto della prima risposta di Gesù. Se la donna avesse preso per buona la prima risposta di Gesù, se ne sarebbe andata come un cagnolino con le orecchie penzoloni e non sapremmo neanche della sua esistenza, non sapremmo assolutamente niente di lei. E d'altra parte, meno male che Gesù non l'ha esaudito subito, perché così veniamo a conoscenza della grandissima fede della cananea, lodata addirittura da Gesù, che l'ha messa sul candelabro per illuminare tutti noi quando sperimentiamo il silenzio di Dio. Chi non sperimenta il silenzio di Dio? E dobbiamo prenderla come patrona e modello di insistenza e di umiltà. Quindi, prima di tutto, cosa possiamo trarre come insegnamento da questo Vangelo? Che il no del Signore non è mai la risposta definitiva. Lo dice per provocarci, per vedere la nostra fede fin dove arriva. E poi il silenzio di Dio non è segno che lui non ascolta. Anche quando tace, dobbiamo continuare a inseguire il Signore e insiste finché si fermi e ci ascolti. Perché qui vediamo che egli ascolta anche quando non ascolta e si ferma anche quando va avanti. È la nostra fede in lui che rischia di fermarsi. Quando abbiamo questi atteggiamenti, il silenzio di Dio, ma dove sei? Ma comunque abbiamo come modello i salmi che continuano: Signore, perché dormi? Fino a quando tratterrai in seno la destra? Signore, risveglia la tua potenza e vieni in mio soccorso. Quindi siamo in buona compagnia. E quindi la nostra fede non deve mai fermarsi ai no, agli apparenti no del Signore. E la nostra speranza non deve mai fermarsi davanti ai suoi silenzi. Quindi, per l'ennesima volta assistiamo dunque a questa scena prodigiosa. Da Gesù emanava una forza straordinaria che sanava ogni tipo di male, naturale o soprannaturale, ma durante quando si legge il Vangelo, vediamo che tutto lungo il Vangelo c'è ogni tipo di miracolo sulla natura, placava il vento e la tempesta, parlava al vento e alla tempesta, parlava al fico e questo si è seccato, sugli spiriti immondi, taci, esci, e qui abbiamo uno di questi miracoli, e questi partivano terrorizzati. Sulle malattie, sgrida la febbre della suocera di Pietro. Ah, quando il maestro sgrida, vi assicuro io che anche le malattie se ne vanno. Oh Gesù, vieni a sgridare le nostre malattie. Se le sgridi tu se ne vanno, ma se le sgridiamo noi è un'altra faccenda. E addirittura sulla morte, ha risuscitato anche dei morti. Lazzaro, la figlia di Gairo. E allora io mi sono chiesta, ma cos'era mai questa forza misteriosa che scatenava il miracolo? Era una forza magnetica, era. Volete sapere che cos'era? Era. Non era una cosa, era qualcuno, era il suo stesso spirito, era lo Spirito Santo. Perché io ho già detto una volta che lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. E ve lo spiego in modo chiaro, perché mi ricordo io, era spiegato chiarissimo nell'iniziazione teologica tratta dalla Somma Teologica di San Tommaso, no? Allora, per capire bene perché era lo Spirito di Gesù, dobbiamo fare questo discorso. Noi siamo, come dire, tripartiti, abbiamo il livello psicologico, il livello morale e il livello spirituale. Allora, il livello psicologico è il carattere. Quello che siamo, no? Le emozioni, eccetera. Allora, lì, a quel livello lì, Gesù era perfettamente uomo, perché Gesù era uomo ed era Dio. Il livello morale sono le virtù, o i vizi. Allora, Gesù aveva assolutamente tutte le virtù ed era perfettamente uomo, un uomo totalmente virtuoso, senza l'ombra di nessun vizio. A livello spirituale abbiamo lo spirito. Ma in noi lo spirito è una nostra facoltà. Per esempio, in francese non si dice mente, la mente dell'uomo, si dice l'esprit, si dice lo spirito dell'uomo. Anche la mente la si chiama spirito. Ma è un nostro spirito. In Gesù, a quel livello più alto, non era una sua facoltà lo spirito, era addirittura lo Spirito Santo. Quindi Gesù aveva sempre lo Spirito Santo perché era il suo. Non è come noi. Ogni tanto mi chiedono. Ma perché mi capita che ogni tanto sono fervorosa e poi capita il contrario, non sento più niente? Ho detto, ma perché lo spirito va e viene? Devi chiedere allo spirito che faccia dimora in te. Se lui dimora stabilmente, non sperimenterai più questi stati d'animo contraddittori. E Gesù aveva sempre lo Spirito Santo, era il suo Spirito, quindi Gesù guariva, liberava, risuscitava in forza di che cosa? In forza dello Spirito Santo. E Gesù, ho usato il passato, ma adesso uso il presente. Gesù guarisce ancora, Gesù libera ancora, Gesù salva ancora e sempre, perché Gesù è vivo oggi, è qui presente e cammina con noi fino alla consumazione dei secoli, ed è lo stesso ieri, oggi e sempre. Quindi chiediamo la fede granitica della donna cananea, quella fede che non si arresta davanti agli apparenti silenzi del maestro, non apparenti, questo era addirittura una risposta negativa, qui ha parlato, non ha taciuto. Bisogna andare oltre il no del Signore e arrivare al suo cuore, bisogna capire che il Signore ha un cuore, il Padre ha un cuore. Vi dicevo già una volta che la preghiera di adorazione è la preghiera che ci fa raggiungere il cuore del Padre, e se raggiungiamo il cuore del Padre capiamo che Lui vuole molto più di noi il nostro bene, vuole molto più di noi quello che gli chiediamo. Se è una guarigione la vuole molto più di noi, se è una liberazione la vuole molto più di noi, solo che aspetta che noi ci crediamo veramente, perché noi chiediamo sì, ma con un punto interrogativo, diciamo, ma chissà se me la fa questa grazia, chissà se è volontà di Dio. Ora, se noi guardiamo i Vangeli, per esempio la guarigione, non possiamo dubitare che sia volontà di Dio. Perché? Perché Gesù ha detto: io faccio solo quello che vuole il Padre. E ha guarito tutti quelli che gliel'hanno chiesto, non ha rimandato indietro nessuno col suo male. E ha anche detto a Filippo, quando Filippo gli ha chiesto: Signore, mostraci il Padre. Gesù, stupito, gli fa: ma Filippo, da quanto tempo mi vedi e non hai ancora capito che vedi il Padre vedendo me? Quindi il Signore li vuole molto più di noi questi beni. Siamo noi che dubitiamo, non abbiamo questa fede della cananea che supera ogni risposta negativa, ogni apparente diniego e suscita la lode del Signore, come l'ha suscitata il centurione. Vi assicuro che non ho mai visto in Israele una fede simile a quella del centurione. Quindi vedete che abbiamo degli esempi fantastici, ma che cos'è che fa scattare le grazie? È la fede, e vi dico sempre, l'unico combattimento che abbiamo nella vita è quello della fede, non lottare contro questo vizio, contro quel vizio, ma contro l'incredulità che il Signore lo possa distruggere questo vizio, che il Signore possa fare questo miracolo. Rimpiccioliamo troppo il Signore. Il Signore è grande, immenso, può tutto. L'altra questione che viene fuori da questo Vangelo è questa, e l'ho intitolato così: Dio può cambiare idea? Ah, questione quanto mai assillante. Dio può cambiare idea? Ma neanche per sogno, la filosofia non glielo permetterebbe mai. Lui, il motore immobile, l'imperturbabile, l'immutabile, perderebbe la sua immobilità, la sua immutabilità e imperturbabilità? Mai e poi mai. Quanto al monoteismo, glielo proibirebbe addirittura. Il Dio uno, perfetto, un solo pensiero, una sola idea, immutabile ed eterna. Come può averne un'altra? Ebbene, qual è la conclusione? Per fortuna che Dio non ha mai studiato filosofia e non conosce il monoteismo, perché è sovranamente libero e non dipende né dall'una né anche dall'altro. Allora, di cosa che ci parla? Leggiamo la sua parola. Già nell'Antico Testamento, Abramo: se ci fossero 50 giusti nella città, davvero sterminerai il giusto con l'ingiusto? E Abramo non si ferma lì, va fino a 10. Scende fino a 10 e Dio cambia idea non una sola volta, ma addirittura 6 volte. Questo per l'Antico Testamento. Guardiamo il Nuovo. Maria alle nozze di Cana: fate quello che vi dirà. E Gesù cambia idea. Prima non era per niente propenso al miracolo, ma poi lo fece. Per non parlare del Vangelo di oggi. Vi ho detto che assistiamo a un dialogo di sordi. Gesù non ascolta la donna non ascolta Gesù, E la donna insiste e Gesù cambia idea. Oh, per me finalmente possiamo concludere che il miracolo, che cos'è se non Dio che cambia idea? Il miracolo Dio sospende le leggi della natura. Normalmente ci sono le cause seconde, Dio ci governa attraverso le cause seconde, no? Ma nel miracolo Dio sospende le cause seconde. Per esempio nell'Antico Testamento abbiamo visto Giosuè ha fermato il sole, Mosè ha fatto passare gli israeliti attraverso l'acqua, ha fatto sì che l'acqua si dividesse. Poi nel Vangelo, l'abbiamo visto la settimana scorsa, Pietro che cammina sulle acque, quindi camminare sulle acque non è una cosa naturale. E via di questo passo. Quindi vedete, dobbiamo avere questa fede assoluta che il Signore. La fede attiva il Signore, è la nostra fede che determina tutto per finire. Un'altra cosa che mi ha colpito in questo Vangelo è che dice: no, non dice non sono venuto, ma dice non sono stato mandato. È stato mandato. Gesù viene dal Signore, ha una missione, e quindi esercita questa missione. E quindi la salvezza è venuto per salvare tutti, ma probabilmente doveva seguire delle tappe. Prima Israele, poi i pagani, e anche alla fine sarà Israele, perché l'ultima profezia del Nuovo Testamento, cioè è in San Paolo, è che non verrà la fine del mondo prima della conversione di Israele, perché il Signore ci tiene al suo popolo e vuole che si converta. E ci sono dei segni premonitori, eh? Cioè, per esempio, c'è tutta una corrente che si chiama gli ebrei messianici e questi credono che Gesù era figlio di Dio. Questi lo proclamano proprio figlio di Dio, mentre gli altri ebrei sono ancora nell'Antico Testamento, eh? Però qualcosa si sta muovendo, qualcosa si sta muovendo, e quando ci sarà la conversione di Israele, allora il Signore verrà a prendere il suo popolo e lo riporterà, direi così, che lo porterà in salvo, perché finché siamo qui non siamo proprio in salvo, abbiamo a che fare col nemico, che quello non si riposa mai, non va mai in pensione. Quando saremo in cielo, sarà fuori. L'avremo fatto fuori, no, cioè nel senso che non sarà più nella nostra orbita. Quando saremo in cielo saremo nell'orbita di Dio, e qui siamo ancora nella sua orbita. Qui siamo ancora in un'altra orbita. Allora chiediamo al Signore questa grazia di poter scoprire il suo cuore. Il suo cuore vuole beneficarci in tutti i momenti, ma noi dubitiamo di questa sua estrema bontà, e allora lui ha bisogno che siamo accordati con lui. Quando siamo accordati, allora farà tutte le grazie che gli chiediamo. Vorrei concludere per farvi con leggere una bella preghiera dello spirito di Santa Hildegarda di Bingen. Hildegarda di Bingen è conosciuta perché ha scritto anche tanti trattati sulla virtù benefica delle erbe, come curarsi con le erbe, con la natura, insomma, per via naturale, non per via chimica. Allora, la preghiera si intitola: Lode a te che porti a noi la luce, o fuoco dello Spirito Paraclito, vita della vita di ogni creatura, sei santo tu che copri con balsamo le fratture doloranti, santo tu che fasci le ferite incancrenite, soffio di santità, fuoco di amore, dolce gusto nei cuori e pioggia nelle anime, profumato di virtù. Fontana purissima nella quale si vede Dio, intento a radunare gli stranieri e cercare gli smarriti. Corazza della vita, speranza dell'unione di tutti gli uomini, salva le tue creature. Custodisci coloro che il nemico ha imprigionato e libera i quanto si trovano in catene, coloro che la divina potenza vuole salvare. O via sicurissima che passi in ogni luogo, per i monti e le pianure, negli abissi, per accostare e riunire tutti gli esseri. Grazie a te le nubi corrono, l'aria plana, le pietre si coprono di umidità, le acque diventano ruscelli e la terra trasuda la linfa verdeggiante. E sei ancora tu a guidare incessantemente i dotti e a colmarli di gioia mediante l'ispirazione della tua sapienza. Lode dunque a te che fai risuonare le lodi e rallegri la vita. A te la speranza, l'onore, la gloria, lode a te che porti a noi la luce. Ecco, allora come vitamina spirituale vi do questa, che ve la ripropongo perché è in tema col Vangelo di oggi. Non ascoltate mai la voce del nemico che vi dirà: questa volta non te la cavi, questa volta non è come le altre volte, questa volta non ne uscirai da questa prova. Allora voi rispondetegli: no, grazie, questo panorama lo conosco, ma come ogni altra volta il Signore ha corso in mio aiuto, accorrerà in mio aiuto anche questa volta e ne uscirò e vedrò il miracolo, come l'ha visto la donna cananea che non si è impressionata alle risposte negative del Maestro. Ecco, carissimi, allora vi auguro una santa domenica e noi ci sentiamo sabato prossimo. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 75 53 847. E ciao a tutti da Vilma.